Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Te lo ricordi quest'uomo che si è vergognato perché era nudo quando il Signore lo ha chiamato per nome, lo ha cercato in quella realtà, diremmo paradisiaca, cioè dove tutto è quiete, relazione, amore vicendevole, eccetera. Insomma, che cosa gli era successo? Beh, c'è stato un momento dopo che è stato creato che si è trovato solo, si è sentito in difficoltà. Dio ha letto questo languore nel cuore di quest'uomo e l'ha messo nelle condizioni di dare il nome a tutte le cose, di relazionarsi con tutte le cose. Perché lo ha fatto? Perché lo aveva creato a immagine e somiglianza propria, cioè l'aveva creato con lo stigma, o se vuoi, la vocazione di relazionarsi. Dio è relazione, Padre, Figlio, Spirito, crea l'uomo come lui, cioè in relazione, capace di relazione, desideroso di relazionarsi. Poi questi fatti, dopo che gli ha donato la donna, finalmente può gestire questa relazione e subito trova una difficoltà che lo farà cadere. È la storia di due personaggi di chissà quale epoca primordiale? No, è la storia di tutti gli uomini, di tutte le epoche, che per capirsi su questa problematica si sono così immaginati come poteva essere successo in un probabile inizio delle cose. Perché tutti gli uomini sicuramente, quando sentono di mancare a qualcosa di essenziale, importante, centrale per la loro esistenza, provano questo strano e direi inadeguato sentimento. Quale? È il pentimento per il peccato? No, magari. Se si pentisse, si fosse pentito per il peccato, Adamo, incontrato da Dio in quel giardino dell'Eden, avrebbe detto: Eccomi, meno male che sei venuto perché ho peccato, ho fatto del male, mi dispiace, non volevo. Ma quel figlio che dubita dell'amore di suo padre, che sospetta che non sarà perdonato, te lo ricordi, il figlio al prodigo, che quando vede che quando sta andando a casa dice: Beh, spero che almeno mi tratterai come uno dei servi. Quale servo? Non hai capito chi sei, non hai capito chi sono. Dunque, non il dolore per il peccato, ma il senso di colpa. Cari miei, ci investe tutti questo senso di colpa. Ci viviamo schiacciati, perché il senso di colpa risponde a due aspettative terribili. Non all'attesa di crescere, di raggiungere obiettivi, no. Il senso di colpa ha due aspettative, quindi, poiché sono aspettative, sono destinate a fallire. La prima è di essere come dovremmo essere, siccome abbiamo mancato un'idea, un'immagine ideale di come dovevamo essere per mio padre, per mia madre, per non so chi, per qualcuno, allora rispetto a questo ideale io ho mancato, dunque mi vergogno se mi si accorgono che ho mancato, io starò male, dunque sto male già da adesso, possibilmente mi nascondo. Perché? Noi non nascondiamo le cose che facciamo, non presentiamo sempre agli altri un volto che poi alla fine non ci appartiene. L'altro motivo, l'altra aspettativa del senso che genera poi il senso di colpa è peggio, perché ci siamo fatti un'idea di noi di come dovremmo essere, non tanto dipende dagli altri, ma come pensiamo per esempio che sarebbe la santità. Ci siamo immaginati una santità ideale, dunque Dio quella guarda, quando guarda me non può che scandalizzarsi, perché Dio forse è come te, che ti scandalizzi di te stesso e degli altri come se niente fosse. Di fronte a questo senso di colpa l'uomo si nasconde sempre, si è nascosto Adamo, o meglio l'umanità ha pensato che se si nascondono tutti il padre di tutti si deve essere nascosto. E in che cosa aveva mancato? Ma ce lo dice subito, perché quando Dio gli domanda, ho mangiato dell'albero che tu avevi detto di non mangiare, perché l'hai fatto? Te l'avevo detto, a che ti serviva? E lui non dice concretamente qual è il motivo, non dice che ha sentito il desiderio di avvicinarsi alla conoscenza del bene e del male, no, dice la prima cosa che gli viene in mente, guarda, la direbbe chiunque di noi qua dentro, io prima e poi appresso. Dice, ma è stata lei, è stata la donna, è stato sempre qualcun altro, è stato il serpente, è stato sempre qualcun altro. Dunque l'incapacità di riconoscere questa radice al centro della propria, no? Questo che cosa genera? Genera soprattutto divisione, te l'immagino. Allora, chiamato a relazionarmi, io invece ho accusato proprio chi mi avevi messo davanti. Qualcosa non si è capito. Potevo chiederti perdono e invece mi sono nascosto. Sai perché? Perché io non solo dubito di non essere capace io di accorgermi, ma quasi quasi dubito anche di te che mi hai messo questa legge nel cuore e non mi hai dato la possibilità di raggiungerla. Questo non è più un dubbio. Questo è il sospetto. Ed è scritto sull'architrave di ogni nostra storia personale, il sospetto dell'altro, di Dio, di me stesso, della storia, del futuro, di tutto. Noi siamo apostoli del sospetto. A tutti diciamo che si stava meglio prima che adesso, a tutti diciamo che è una volta sì che le cose adesso invece e chissà come andranno domani, ma chi sei tu? Profeta di sventura, che non conoscendo la legge di Dio non sai indicare la strada della salvezza neanche ai poveri di questo mondo. È richiamata ad altro, sai? E tu dici, ma Dio lo sapeva questo? Dio sapeva che l'uomo era fatto a sua immagine e somiglianza. Se non ci fosse riuscito, lui già aveva un rimedio per quest'uomo. Un rimedio? Un rimedio è una cosa da quattro soldi, insomma, una toppa su un altro vestito, non è una cosa bella. No, non è un rimedio, è una medicina buona in sé, ed ha il volto proprio della realtà che quest'uomo ha cercato di sopprimere, cioè l'accoglienza, la fiducia, la mancanza totale di sospetto. Tu dirai, e come si fa? Non ha importanza. Tu sta a guardare la storia. Dentro questa storia una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e intorno al capo una corona di 12 stelle, cioè una realtà capace di portare tutta la speranza delle 12 tribù di Israele, dei 12 apostoli della Chiesa, insomma tutta l'economia della salvezza come Dio se l'è immaginata, questa donna può partorire un figlio maschio chiamato a sollevare l'uomo dall'ombra della morte e della tenebra. È Maria, direi tu. Certo, è Maria, certamente. è l'analogato principale. Lei ci ha fatto vedere benissimo come si vive. Come si vive? Così. Di fronte a una parola che viene, tu dirai, ma era un angelo. Tranquillo. Anche questo lambone nella celebrazione è l'angelo Gabriele, che dice a te quello che l'angelo Gabriele ha detto a lei quel giorno. Uguale, lo stesso. E le dice una parola. E lei non dice, come diciamo tutti, lode a te, o Cristo, tanto non ho capito niente, non ho sentito, non mi ricordo. Lei fa delle domande chiare, che non sono sospetti, sono domande per sapere meglio, per sapere di più. Lei, che non ha colto dell'albero della conoscenza del bene e del male, attende che sia proprio Dio a dirle come saranno queste cose. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Scenderà su di te la potenza dell'Altissimo, ti coprirà con la sua ombra. Immaginate questa piccola donna di Nazaret, abitante in una spelonca quasi di Nazaret, povera, che pensa di essere come il Tempio di Gerusalemme, dove la nube quel giorno, dopo la preghiera di Salomone che l'aveva fatto costruire, si poggia su questa realtà per dire: io sono qua, abito in mezzo a voi, appoggio i piedi sull'arca dell'alleanza, cioè su questo patto che ho fatto con voi. Ve l'immaginate? Ha lo stesso stupore, lei ha lo stupore, tu c'hai il sospetto. Tu, se una parola ti raggiunge così e ti dice va, vai ad annunciare il Vangelo, vai a dire agli uomini che è finita la schiavitù, vai a dire a questa generazione che vale la pena sperare, e Dio ha pietà di loro, che non li giudica. Tu che dici? Si è fatto di me secondo la tua parola. Tu dici no, no, non è possibile, non ce la faccio. E ti nascondi dietro le tue ragioni, che sono come quelle di Adamo ed Eva, sono foglie, foglie che coprono la nudità. Sapete, le foglie, quando poi viene l'autunno, cadono. E così le tue ragioni che ti impediscono di seguire Dio, e ti impediscono di dire sì, si faccia di me secondo la tua parola. Ma che vorrai da me? Vorrai forse il male? Forse mi spingerai alla morte? Forse mi metterai in difficoltà? Ma se tu mi ami, pure quelle difficoltà, io lo so, me l'hanno detto i santi, me l'hanno detto le vergini, i martiri, pure quelle difficoltà sarebbero un'occasione di bontà, di bellezza, di profumo della tua presenza in mezzo a noi. Le accetterei volentieri anche quelle. Noi non ce l'abbiamo questa disposizione, è vero, però abbiamo l'Immacolata Concezione. E tutte le volte che guardiamo a lei, stavolta però sta attento, Cristiano. Quando guardiamo a lei non guardiamo una figura ideale, guardiamo una figura realissima, realissima, solo privata del sospetto, nient'altro. Non aveva particolare scienza né sapienza, né era, non so, la dea non so che cosa, solo non aveva il sospetto. Se tu ce l'hai e ce l'hai come ce l'ho io, chiediamo alla Vergine Maria di darci la possibilità di accogliere questa parola adesso che l'abbiamo ascoltata e tra poco quando la assumeremo dentro di noi mangiandola. Chiediamo a lei che questa parola si insedi bene, germogli e al tempo opportuno porti i frutti per il quale ci è stata mandata. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, eravamo come erranti nel deserto della storia, impauriti dai nostri stessi peccati e dall'incapacità di relazionarci, di amare e di essere amati. Quanti peccati abbiamo commesso a causa di questa ferita. Eppure tu con misericordia ci hai guardati fin dall'inizio. Con gli occhi della Vergine Madre ci hai osservati perché noi non avessimo più paura. Ora permetti alla nostra anima di aderire al progetto che hai per noi con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, per il cardinale vicario Don Baldo, che oggi ha celebrato la sua prima messa da cardinale, per tutti i vescovi, presbiteri, per tutti i religiosi, chiama per la tua sposa, pastori secondo il tuo cuore, capaci di portare questo gregge ai pascoli della vita eterna senza risparmiarsi mai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi hai chiamato ad essere tuoi ministri, ministri del tuo perdono, del tuo amore, in mezzo a una generazione lontana dalle tue vie e dalle tue leggi. Ma noi stessi abbiamo peccato, ci siamo allontanati in ogni modo. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, con la tua grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il mondo vive momenti veramente difficili. I superbi che dominano le nazioni si minacciano costantemente. Tronfi e orgogliosi del potere che pensano di avere. Metti a riparo i tuoi figli da ogni pericolo. Sostienili nelle difficoltà. Fai esplodere in mezzo a noi il dono della tua pace, quella che non conosce confini. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, mentre ti rendo grazie per avermi chiamato al ministero sacerdotale che oggi ricordo, ti chiedo per questa grazia, per i favori che mi hai accordato, di venire incontro a questa gente, a questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa pensano e cosa temono, eppure di cosa si vergognano. Rialzali, sostienili, benedicili, santificali, guariscili. Soprattutto custodiscili dal maligno, dalla sua seduzione continua, che li inclina a cedere in ogni momento. Liberali dal sospetto. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.